pensato di cominciare raccontandovi un'espressione che usò Paolo VI quando rientrò per la prima volta nel Quirinale. Come sapete, il Quirinale era il palazzo del Papa, e poi arrivò lo Stato italiano che se lo prese, e lui entrò per la prima volta. Se voi guardate il Quirinale, ne abbiamo parlato quest'anno, è buffo, c'è la bandiera italiana, sotto c'è la croce, cioè la croce sta sotto la bandiera dell'Italia, perché quello è il palazzo del Papa. Sotto la croce c'è la Madonna, sotto la Madonna c'è la scritta del Papa, e pensate il paradosso della laicità italiana, cioè c'è una bandiera, c'è una croce, una Madonna, un'iscrizione papale, dove abita il presidente, no? E allora quando Paolo VI entrò c'era grande tensione, perché dicevano: cosa avrebbe detto? Adesso ridateci questo palazzo perché l'abbiamo costruito noi, perché è stato nostro, no? E Paolo VI disse una cosa meravigliosa, entrò, disse: nel passato un tempo tutto questo ci apparteneva. Momento di silenzio, Dio cosa dirà? E poi: e ben passato sia. Cioè, una parola liberante, no? Cioè, è bello, siamo liberi, cioè questa cosa non la rivogliamo, non è... Cioè, il fatto che ci sia una storia che è nostra non vuol dire che non sia una storia di altri, e che altri hanno diritto di... che hanno diritto di starci, di essere... E la pensavo anche però per la Turchia, anche per parlare con Timur, no? Cioè, noi troveremo qui le radici cristiane, ma questo non ci deve far dire che noi dobbiamo conquistare la Turchia. Guai a pensare questo. I turchi sono un popolo meraviglioso, sono un popolo straordinario. Se noi parliamo di Gesù non è per parlare contro, ma è per dire che noi lo amiamo, punto. Cioè, è un fatto, e noi non vogliamo assolutamente potere, non ci interessa. Pensiamo che Gesù sia straordinario, potrebbe essere utile e bellissimo anche per la Turchia, è un fattore di libertà, di trascendenza, di bellezza, no? Ma ben passato sia, cioè noi parliamo di una storia per capire oggi Gesù che cosa ha da dire, perché noi lo amiamo, e quindi girando in questi luoghi noi ameremo il popolo turco, ameremo la realtà turca, lo Stato turco, eccetera, e insieme ameremo il Signore che è stato un elemento di questa storia. La Turchia non sarebbe quello che è senza anche questo tassello enorme che è la storia cristiana, no? Pensate solo a due cose, pensate che ad Antiochia di Siria, oggi si chiama Antachia, dicono gli Atti degli Apostoli, per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Cioè, noi siamo in una terra dove per la prima volta il nome cristiano appare nell'universo. Era chiaro che erano i discepoli di Cristo, no? Ma l'idea di dire questi si chiamano così gli venne a una persona, a un gruppo di persone che guardavano i cristiani di questa terra, no? E pensate a una seconda cosa che secondo me è veramente commovente. Policarpo di Smirne, di cui vi leggerò dei testi, appunto stiamo venendo da Izmir, Smirne, è una persona che ha conosciuto coloro che hanno conosciuto Gesù. Cioè, lui non ha conosciuto Gesù direttamente, ma è la terza generazione. Lui è nato intorno al 70, 70-80, è morto nel 154, è morto poco dopo, si sa che venne a Roma nel 154, morì intorno a 90 anni, e pensate, è una persona martire a Smirne, perché i romani erano terribili, i romani erano attaccavano chi non ce la pensava come loro, li uccidevano, eccetera, lui fu mangiato dalle fiere e così via, e lui era stimatissimo. Perché? Non perché aveva letto la Bibbia, non perché i Vangeli erano stati scritti, lui li amava, eccetera, ma perché aveva parlato con quelli che avevano parlato con Gesù. Cioè, era una persona che aveva un rapporto direttissimo, no? E realmente, come ci diceva Timur, questi luoghi ci fanno toccare i luoghi che Giovanni ha visto, che Maria ha visto, che Paolo ha visto, e per questo noi li amiamo. Li amiamo rispettando enormemente il popolo turco, no? Ma è bellissimo per noi pensare che Giovanni è stato a Smirne, probabilmente, che poi diremo delle cose, che Maria è stata qui, che Paolo sono stati qui, e quindi noi camminiamo perché amiamo i turchi, perché amiamo Giovanni, Maria, Paolo, eccetera, no? E questa figura Policarpo è straordinaria. Vedremo che l'Apocalisse scritta da Giovanni, non si sa esattamente che rapporto avesse questo Giovanni con il Giovanni l'Apostolo, poi diremo una parola su questo, una questione molto complicata, no? Ma l'autore dell'Apocalisse è stato a Efeso, è stato a Patmos, è stato nelle sette chiese. Cioè, noi mettiamo i passi dove l'autore dell'Apocalisse ha scritto l'Apocalisse, vedendo Gesù che gli parlava. Cioè, lui stava a Patmos il giorno di domenica e vedeva Gesù che gli diceva: scrivi, quello che tu vedi lo devi scrivere. che cosa dice nella lettera Smirne, è appunto una delle lettere delle sette chiese. Se voi la leggete poi con calma, la troverete capitolo 2, versetti 8-11. Vi leggo solo un versetto che è interessantissimo. E dice Giovanni all'angelo della chiesa di Smirne, cioè alla chiesa di Smirne rappresentata da un angelo che la difende, che è come l'angelo che la protegge, l'angelo che le sta dietro, è la chiesa rappresentata dal suo angelo: non temere ciò che stai per soffrire, ecco il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere. Sono parole drammatiche, cioè Giovanni ha vissuto l'esperienza spaventosa del male. È il diavolo che agisce e che uccide, che getta in prigione. In questi giorni ho letto dei testi che mi ha regalato una mia carissima amica, di Maurice Bignami, che è stato un terrorista comunista di prima linea, che ha ucciso fisicamente delle persone, poi è finito in carcere. Lui dice: io rinnego tutto quello che ho fatto della mia vita tranne il carcere, perché lì ho imparato un altro modo di vivere. Io rifiuto il 77, rifiuto le Brigate Rosse, io ho ucciso delle persone. Pensate cosa succede in un uomo quando il male ti entra dentro al punto che tu spari, fai finire la vita di un padre di famiglia, di un carabiniere, che è un padre di famiglia, che è un uomo, che è una persona che ama delle altre persone, no? Ricordo una volta, ve l'ho già detto, mi colpì un'espressione delle Brigate Rosse, di uno che disse, per dire come la coscienza esiste, che mentre stavano pedinando la scorta per uccidere Aldo Moro, videro un carabiniere che usciva con un panino in bocca, e questo brigatista, che poi uccise gli altri, disse: io per un attimo dissi, ma quello è come me, è come il padre, è come i miei parenti, questo è come mio padre, quello mangia, c'ha dei figli, c'ha... e io posso togliere la vita. Cioè c'è un istante in cui l'uomo ritrova la vita, ma il male, il diavolo ti butta in carcere, no? Pensate, questi cristiani che non facevano niente di male. Infatti Policarpo dirà: noi obbediamo all'imperatore, noi osserviamo, noi non facciamo niente di male a nessuno, perché ci uccidono? E Bignami dice che si è convertito, è diventato cristiano leggendo I Promessi Sposi, con un prete gli ha lasciato, gli ha fatto, lui è arrivato questo prete, lui ha disprezzato i preti, questo prete gli ha lasciato I Promessi Sposi, lui l'ha preso in mano, gli ha colpito la misericordia, la tenerezza di questo prete, ed è stato colpito dall'innominato, dice delle parole bellissime, questo innominato che è svuotato moralmente, cioè che non ha nessun desiderio di bene, questa persona vuota totalmente, che ritrova improvvisamente, si mette a piangere dinanzi al vescovo e scopre che c'è una possibilità di bene, no? E allora Giovanni dice ai cristiani di Smirne: voi sarete perseguitati, voi sarete gettati in prigione, voi il diavolo vi sta cercando, cioè non sono solo gli uomini, ma c'è proprio il maligno che vi cerca, poi parleremo anche di questo, no? E però l'autore gli dice: sarete perseguitati per 10 giorni. 10 giorni nell'Apocalisse, come tutti gli altri numeri, sono simbolici. Torneremo a dirlo, voi sapete che 666, il 666, il numero del demonio, della bestia, eccetera, è in realtà un numero, lo diremo, lo ripeterò, è una mezza tacca, una mezza figura, nell'Apocalisse il 12, il numero vincitore. Dire 666 vuol dire questo c'ha poca vita. A Roma si dice quello è un mezz'uomo, quella è una mezza tacca, è una mezza figura, cioè è un essere che in realtà è fallimentare, è un essere che non vale, no? E allora dire sarete perseguitati per 10 giorni vuol dire voi che fate il bene non sarete perseguitati per sempre, la persecuzione finirà, ha un tempo finito, così 1000 anni nell'Apocalisse sono un tempo che inizia e finisce, non è un tempo eterno, no? Solamente il tempo di Dio, il tempo del bene, il tempo dell'amore, della misericordia, della resurrezione, quello è il tempo eterno, no? Quindi la prima garanzia che gli dà è questa, che il tempo del male è destinato a finire. Pensate che annunzio di gioia, cioè oggi noi sappiamo che il male esiste, come lo sapevano i cristiani di Smirne, come lo sa ogni uomo del mondo, ogni povero, ogni ricco, che c'è la cattiveria, la morte, la vigliaccheria, le bugie, eccetera, no? Eppure l'autore dell'Apocalisse dice subito: il male non è Dio. Leggevo un testo di Roberto Vecchioni, il cantautore, venendo in viaggio, lui dice: le religioni dualiste, manichee, pensano che ci sia il Dio del bene e il Dio del male. Molte delle religioni antiche precristiane sono dualiste, sono manicheiste, no? Il cristianesimo è la prima religione, insieme all'ebraismo, eccetera, che dice c'è un solo Dio, Dio è unico. Quindi il male non è Dio. Non è solo contro il politeismo, ma è un'affermazione enorme: il male non è Dio. Dio è più forte del male. Quindi il male ha 10 giorni, ma poi viene il giorno della risurrezione, poi viene la vittoria di Dio. E questa serenità che Giovanni voleva dare ai cristiani di Smirne, noi la ritroviamo nel vescovo Policarpo, questo vescovo, vi dicevo, che è stato vescovo di Smirne, e di lui abbiamo gli atti del martirio, sono fra gli atti più autentici, mentre gli atti successivi, quelli del IV, V secolo, sono molto leggendari, invece i primissimi atti dei martiri si vede che sono proprio di testimoni oculari. Pensate che a un certo punto si racconta che mentre lo facevano scendere dal cocchio, e si inciampò, si sbucciò per terra, era un vecchio di 90 anni, e allora videro il sangue delle ginocchia e dissero: ma poveretto, ma questo pure questo gli fanno fare, ma neanche hanno rispetto di un anziano che è vescovo, che ha la saggezza, che ha la sapienza, no? E un particolare chiaramente di uno che ha visto questa cosa, no? Uno che vuole descrivere il martirio non si fermerebbe a raccontare che uno si è sbucciato il ginocchio perché è caduto. E Policarpo è martire. Che cosa succede? La prima cosa gli dicono, perché lui è anziano, di fingere. Gli dicono: ma salva la tua vita, di una bugia, che ti costa? Cioè, tu sei vescovo, c'hai 90 anni. E gli dicono: che male c'è a dire Cesare è signore? Perché appunto i romani volevano che si dicesse che la politica era Dio, che la politica era il signore. Quindi Dio non era più grande della politica, ma tutti, compreso Dio, dovevano chinarsi alla politica, no? Che male c'è a dire Cesare il signore, offrire incenso all'imperatore con tutto ciò che segue e salvarsi? Cioè lo invita a fingere. Pensate quanto nella nostra civiltà italiana la menzogna è la regola, l'apparenza. Si vende dicendo che una cosa è bella, invece fa schifo, si lavora male dicendo: ho fatto benissimo il muro di quella casa e ho fatto una schifezza. Noi abbiamo, è pieno di gente che non lavora bene, non fa bene il suo lavoro, non ama, gente che finge dinanzi ai figli, gente che non ha il coraggio di dire la verità, che già i bambini, gente che non ha il coraggio di dire alla moglie che la sta tradendo, cioè la bugia come regola, no? E questo vecchio dice: no, io preferisco morire che tradire il Signore, cioè io ho vissuto tutta la mia vita. E notate, a un certo punto gli dicono quest'altra frase: pensa alla tua età. Cioè lui è vecchio, dicono: ma come, hai servito il Signore? Adesso salva la tua pelle, cioè c'hai 90 anni e salvati, no? E invece lui risponde, come già era avvenuto in un famoso martire del libro dei Maccabei, e lui dice: assolutamente no, anzi io proprio da anziano voglio testimoniare ciò che ho amato. Voi sapete che alcuni anziani che hanno sbagliato tutto nella vita, hanno fatto cavolate, hanno sprecato, tu ti accorgi che la tua vita è un cimitero di nulla, di niente, improvvisamente imparano ad amare, imparano a convertirsi. E Policarpo dice: no, io preferisco morire perché io non voglio tradire ciò che è bello, ciò che è buono, ciò che è vero, il perdono, Dio, la salvezza. Io devo salvare la mia vita e dare ai giovani il messaggio che ciò che è bello è brutto e ciò che è brutto è bello. No, io devo difendere la bellezza, no? E gli gridano: giura per la fortuna di Cesare, cambia pensiero e di abbasso gli atei. Voi sapete che i cristiani, l'abbiamo detto altre volte, venivano chiamati atei perché, ci torneremo più volte vedendo i templi greci, perché i cristiani dicevano che le divinità greche non erano Dio. Erano meravigliosi i templi greci, i cristiani hanno sempre difeso i templi, hanno sempre voluto l'arte, la bellezza, ma dicevano: Venere non è Dio, Afrodite non è Dio, Giove non è Dio, Mercurio, Apollo non sono dei. E quindi venivano chiamati atei perché erano degli iconoclasti, cioè loro, venerando il vero Dio che è misericordia, che è il crocifisso che ama, che è il bambino che nasce, dicevano: questa è la vera immagine di Dio. L'idea di Mercurio, di Giove, di Zeus che lancia i fumi, questa non è la vera immagine di Dio. E quindi venivano chiamati atei perché demolivano l'idea corrente di Dio, cioè lottavano contro l'idea che i romani avevano di Dio, no? E gli dicevano, il capo della polizia, insistendo, disse: giura e io ti libero, maledici il Cristo. E Policarpo rispose: da 86 anni lo servo e non mi ha mai fatto alcun male. Notate, da 86 anni che cosa vuol dire? Questo è un particolare interessantissimo. Vuol dire che Policarpo era stato battezzato da bambino. Voi sapete che alcuni dicono che il battesimo dei bambini l'ha inventato Costantino. Pensate che Policarpo, nato nel 70 d.C., quindi viventi tutti gli apostoli, già è battezzato da bambino. Probabilmente i suoi genitori erano cristiani e i cristiani hanno da sempre come dono che fanno ai loro figli la meraviglia del battesimo. Se Gesù è bello, io te lo regalo subito. Policarpo era 86 anni che lui serviva Cristo da quando era stato battezzato, fin da piccolissimo. E a un certo punto lui dice: c'è stato insegnato di dare alle autorità e ai magistrati stabiliti a Dio il rispetto come si conviene, ma senza che ci danneggi. Cioè lui dice a un certo punto al governatore: io ti rispetto, io obbedisco alla legge, ma tu non puoi chiedermi di andare contro la mia coscienza e di maledire, di sputare contro Cristo e di rinnegarlo. E allora fu portato nel circo di Smirne e fu dato in pasto agli animali, no? E questa usanza barbara che avevano i romani, terribili, no? Che avevano preso a loro volta da altre civiltà, e di cui gli ultimi esiti, l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo nella corrida spagnola, no? Cioè non c'è più l'uccisione uomo-uomo, c'è la lotta fra l'uomo e l'animale, che l'animale c'ha la spada, però l'animale ancora c'ha, a quei tempi proprio c'era il gusto delle persone di vedere l'animale che sbranava l'uomo. Pensate, il male, la cattiveria, l'odio, la stupidità anche umana, no? La vuotezza del male. E notiamo un'ultima cosa che è molto bella. In queste parole di Policarpo voi vedete il concetto di martirio cristiano, ci torneremo più volte. Siccome il male è nemico di Dio e della vita, per il cristianesimo è martire solo chi ama anche il suo uccisore. Cioè, se uno odia, non è un vero martire. Se io mi faccio uccidere ma odio chi mi uccide, in realtà io non sono testimone di Dio, ma sono un bestemmiatore. È veramente testimone di Dio chi muore ma amando la vita, la sua e quella dell'altro. Cioè, se io muoio odiando me stesso, odiando gli altri, in realtà posso dire di amare Dio, di essere fedele a Dio, ma sono in realtà un controtestimone di Dio. Il vero testimone di Dio è quello che ama la vita, e quello quindi che ama la vita anche del popolo romano, che ama la vita di ogni persona, no? E non c'è martirio se non c'è, oltre alla confessione del nome di Gesù, la pienezza della misericordia, dell'amore e del perdono. Il martire muore dicendo: io offro la vita anche per voi che siete, che ce l'avete con me, no? Se odiasse sarebbe fuori, non sarebbe mai possibile dichiararlo martire nella Chiesa, no? E il testo della memoria di Policarpo finisce così: il beato Policarpo ha testimoniato il secondo giorno di Santico, il settimo giorno prima delle calende di marzo, di grande sabato, all'ora ottava. Notate, proprio un testimone che si ricorda, come nel Vangelo di Giovanni, era circa l'ora quarta, cioè uno che ha visto, era lì presente, si ricorda il momento in cui lui fu ucciso, no? Fu preso da Erode, pontefice Filippo di Tralli e proconsole Stazio Quadrato, virgola, frase meravigliosa quella che segue, re eterno nostro Signore Gesù Cristo, a lui gloria, onore, grandezza, trono eterno di generazione in generazione, amen. Cioè l'autore riconosce che c'è un re a cui bisogna obbedienza sulla terra, ma c'è Dio come Signore. Esattamente come avviene quando nasce Gesù nel Vangelo di Luca, voi vi ricordate che l'autore dice: era imperatore questo, era proconsole questo, era re, eccetera, ma la parola di Dio scese su Giovanni, ma l'angelo andò da Maria. Cioè c'è la storia dei potenti, ma c'è la storia del bene, che in realtà è la vera storia che guida il mondo, che si compie in Giovanni Battista, nella Vergine Maria, nel bambino e così via. E allora cominciamo questo itinerario raccogliendoci un istante nel silenzio. Ognuno avrà tante persone che gli hanno chiesto di pregare per lui, oppure lui sente di portarle nel cuore, tante situazioni. Vogliamo affidare al Signore le persone che amiamo, le persone che hanno bisogno, le persone che cercano la verità e anche le persone che hanno bisogno di perdono. E poi nel Padre nostro raccoglieremo ogni preghiera. In un istante di silenzio preghiamo allora.